Che paese è? Luca Bravi, professor Luca Bravi, storico dell'Università di Firenze. Grazie di essere con noi. Partiamo dai bambini.
Grazie a voi. È un paese impaurito. E è un paese che, insomma, ci stiamo raccontando che tutto andrà bene, ma molte cose stanno andando male. Sentivo nominavi giustamente i dati sui ragazzi. Fa impressione anche quello, oltre alle risse, perché noi siamo abituati a sentire, vedevo molti commenti in social o anche quelli che si leggono poi o che si sentono in TV, ci descrivono ragazzi come se fosse tutto a posto, basta stare a casa e sono anche contenti. Non è così, e quindi di questo ci dobbiamo far carico se vogliamo parlare di futuro, perché parlare di futuro e non parlare della generazione dei giovani, è un po' schizofrenico, e forse anche un po' ipocrita trattarli come se non ci fossero. Io provo a riavvolgere un po' il nastro di quella che è stata la discussione su questa fantomatica e fatidica riflessione sui bambini, perché poi la iniziammo qualche settimana fa proprio da questi microfoni.
Esatto,
pare,
sì,
no?
sì.
Allora, intanto partiamo da un punto cruciale. Il decreto non parlava di bambini. Poi si può dire che poteva essere interpretato, si poteva capire, si poteva provare ad andare in giro, ma chiunque avesse un bambino non aveva la certezza che se usciva non poteva essere fermato e poteva essere multato. Questo è il dato di fatto.
Cioè, i bambini non erano ritenuti cittadini, perché...
Questo è il problema serio. Cioè, non è che c'è una battaglia, secondo me, semplicemente per dire devono uscire. C'è una battaglia per dire che è necessaria, importante, che io sottoscrivo ed ho sottoscritto, per dire che i bambini sono cittadini, non sono figli, sono cittadini, e pertanto se noi non ne ragioniamo noi li cancelliamo totalmente dal contesto sociale, ed è ancora più grave perché, come si sa, i bambini non hanno una propria voce. Quindi il grande tema dei diritti dell'infanzia, di cui per fortuna mi sono tante volte occupato, anche proprio partendo dal basso, nasce da questo, cioè dal fatto che si deve trovare un equilibrio su cosa può essere concesso in un momento di emergenza e come dare delle linee guida. Si può anche scrivere che non devono mai uscire di casa,
ma almeno vanno nominati, perché in realtà fino a quando non è intervenuta l'ultima circolare del Ministero degli Interni, se si andava sulle specifiche del Ministero degli Interni si parlava dei cani, appunto, ma dei bambini no. Poi che è successo? Cioè, abbiamo avuto l'intervento, l'abbiamo raccontato, no? Anche dopo una battaglia civile e sociale c'è stato l'intervento a precisazione del Ministero degli Interni, e poi ieri Conte ha detto no, si portano solo a fare la spesa.
Beh, a parte l'assurdità di pensare di portarli a fare la spesa, che forse è uno dei posti più pericolosi che si potrebbe immaginare per gli adulti e quindi anche per i bambini, bisognerebbe farsi un po' di domande, perché si è visto di tutto, si è visto aggressività, si sono visti insulti, si sono visti persone delle istituzioni che, permettetemi, perché poi bisognerà prima o poi dirselo, esattamente come fece Salvini quando invitava i sindaci a disobbedire, che dicevano cosa riportava la circolare, ma poi dicevano anche: ma io vi dico state a casa. La circolare dice quello che si intuiva dovesse dire, cioè è possibile quando si esce, con la sottolineatura che bisogna stare in casa, ma quando si esce possono uscire anche i bambini, visto che escono anche gli anziani, escono anche gli adulti, escono varie categorie,
anche i cani,
anche i bambini possono stare in quei famosi 200 metri che sono consentiti a tutti, altrimenti si fa puliso di due secoli di discussione sui diritti dei bambini.
Poi stamattina la ministra Bonetti in Parlamento ha ridetto che, insomma, beh, e quindi noi al momento ancora non sappiamo, non abbiamo capito se vale di più Conte, se vale di più il Ministero degli Interni. Questo non è, perché sul sito del Ministero degli Interni ho controllato fino a poco fa, c'è ancora la circolare che permette questa passeggiata del bambino con gli adulti. Ma chiudendo questa parentesi, è comunque fondamentale perché ci racconta un momento e, diciamo, anche lo stato delle nostre istituzioni rispetto a una categoria che poi tutti ci dicono: no, dobbiamo fare i sacrifici, dobbiamo pulire il mondo perché lo dobbiamo lasciare ai nostri figli. E poi, insomma, i nostri figli a un certo punto non ce ne frega più nulla. Ma detto questo, è un momento eccezionale, no? Ce lo siamo raccontati tante volte. È un momento in cui ci dicono che questa situazione, più o meno così, o in maniera un po' allentata, potrebbe durare per mesi. mesi e mesi, cioè dobbiamo abituarci al distanziamento sociale, dobbiamo abituarci a test serologici, dobbiamo abituarci quindi a un'intrusione nella privacy, dobbiamo abituarci a sostanzialmente ad avere una socialità rallentata o addirittura se vogliamo annullata, no? Perché nel momento in cui non puoi più abbracciare un amico, l'uomo sociale perde di significato. E che società ci stiamo preparando, professore?
Dal mio punto di vista ci stiamo predisponendo per una morte che non sarà la morte fisica, ma è la morte del contesto sociale, dei rapporti con gli altri. È una società, io non lo so, sembra che si siano azzerate le riflessioni di centinaia di anni, ma insomma la salute pubblica, se io dovessi fare, come dicono molti, soltanto riferimento ai virologi, allora noi siamo tutti in salute semplicemente perché non abbiamo dentro di noi il virus. Invece sappiamo da tanto tempo che a questa definizione di salute contribuiscono i pedagogisti a definirla, contribuiscono gli antropologi, contribuiscono gli psicologi, gli psicoterapeuti, tutte quelle persone, i giuristi che devono poi esprimerla in leggi. Ci stiamo raccontando di un futuro che è un futuro di chiusura netta, di individualismo, per cui sembra proprio che non andrà per niente tutto bene, e ultimamente si sente addirittura come via di uscita la possibilità di abbracciare quel modello dell'app che controlla dove sei e in che momento ci sei, in modo tale che si possano controllare i suoi contatti e le sue...
O l'app che ti dice se puoi andare a lavorare o meno, cioè in base alla situazione tua sanitaria, quindi se sei contagioso o meno, che poi bisognerebbe capire anche chi la gestisce, come la gestisce, soprattutto visto che ne parlavamo prima sui test, non è chiaro se dopo 5 mesi puoi diventare di nuovo positivo, quindi diventa un permesso a lavorare ad intermittenza, no? Una cosa, quindi se sei sano hai reddito, altrimenti?
Altrimenti sei di nuovo nel ghetto, quindi vedete che stiamo anche facendo una lotta di classe in questo momento, e naturalmente sta avendo la meglio nel momento di emergenza chi sta sopra e non certo chi sta sotto. E poi ci sono argomenti che prendono una china come quella della passeggiata dei bambini ed altri che non vengono considerati. È di oggi la notizia che si continuano a produrre gli F-35. A me interessa fondamentalmente perché vorrei capire se in un momento di emergenza abbiamo necessità ancora di prepararsi alla guerra, oppure i dati che vedo su Prato risalgono al 28 di marzo, però dicono che c'è una bella porzione, un bel numero di aziende che stanno richiedendo di riaprire in deroga quello che era il regolamento che era stato individuato dal decreto. Io sono molto preoccupato perché mi sembra che questo futuro lo stiamo dipingendo come chiusura in se stessi, abrogando una serie di equilibri che invece dovrebbero essere cercati, perché ripetiamocelo ogni tanto, non siamo in guerra, siamo in un momento emergenziale, e proprio nei momenti emergenziali dovremmo fare grande, grande fatica nell'ascolto e negli equilibri.
E soprattutto dovremmo porci quantomeno dei problemi e non far finta che questi problemi non esistano. Poi magari andrà davvero tutto bene, ce lo auguriamo, ma i rischi e i pericoli è necessario che qualcuno li faccia vedere, e quindi è giusto anche evidenziarli perché ci si possa riflettere e come dire, vedere il pericolo contribuisce ad evitarlo. Grazie al professor Luca Bravi, buona serata e buon lavoro. Intanto ci dicono, se non sbaglio, i circolari ministeriali sono gerarchicamente inferiori a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In realtà non è proprio così, nel senso che i decreti